Mi fa piacere essere quello che introduce questa serata e mi dispiace solo che non manchi il terzo previsto oratore, che era il professor Shamla, che avrebbe potuto dare un'impronta più appunto, diciamo così, filosofica a questa serata, che sarebbe stata sicuramente interessante. Mi fa piacere parlare perché credo di essere fra coloro che qui presenti, che hanno avuto l'occasione di conoscere personalmente l'autore Yeshayahu Leibowitz, quello che ha avuto occasione di conoscerlo di più, anche per ragioni, diciamo così, anagrafiche, e nel senso che ho avuto occasione, insomma, di sentirlo parlare, di conoscerlo personalmente. Una minima dato biografico sul personaggio, per chi non ha avuto occasione di vedere il libro, eccetera, eccetera. Yeshayahu Leibowitz nasce nel 1903 a Riga, capitale della Lettonia, che faceva parte allora dell'impero russo, dove c'era una comunità, un paese un po' particolare, perché facendo parte dell'impero russo era tra l'altro un paese prevalentemente protestante, con una certa impronta quindi anche di cultura tedesca, quindi molto particolare, e la comunità ebraica a Riga in Lettonia non era importante e numerosa come quella della Lituania vicina, era comunque una comunità importante, e la famiglia Leibowitz era una famiglia particolarmente benestante, che di ebrei osservanti ma molto moderni per l'epoca, molto addentro nella cultura generale, eccetera eccetera, che si preoccuparono di dare ai loro figli, appunto Yeshayahu e Nechama Leibowitz, la famosa sorella, personaggio altrettanto importante, altrettanto interessante, del quale adesso naturalmente non ci possiamo occupare, una educazione direi veramente molto particolare. Tanto per dare un'idea, non frequentarono scuole, ma ebbero praticamente soltanto dei precettori privati che insegnarono loro sia il Kodesh, diciamo, sia le materie ebraiche, sia le materie generali, di tutto un po', veramente persone che ebbero veramente una formazione eccezionale fin dalla loro infanzia. Le vicende della guerra, della prima guerra mondiale, dell'avvento del comunismo, eccetera, portarono appunto Yeshayahu Leibowitz poi nel 19, mi sembra, a trasferirsi in Germania per gli studi universitari, dove studiò nelle prestigiose università tedesche, Berlino, Heidelberg, roba del genere, chimica. Dopo una prima laurea fece un brevissimo passaggio, diciamo, in Israele. Diciamo, lui si è sempre professato sionista, anche questo è un discorso che poi dovremmo dire, la sua visione del sionismo era un sionismo estremamente minimalista nella sua definizione, ma assolutamente sempre. E dopo un brevissimo passaggio in Israele, tornò in Germania per proseguire gli studi di medicina invece, e lì questo secondo soggiorno in Germania fu abbastanza complicato, perché nel mezzo ci fu l'avvento del nazismo, si sposò in Germania. La moglie, che era anche lei una scienziata, una matematica, anche una persona di grandissimo valore, la moglie di Sherlock era anche un personaggio molto notevole, e quindi appunto praticamente con la metodo del nazismo poi dovette terminare gli studi in Svizzera, eccetera eccetera, quindi comunque dopo anche la laurea in medicina conseguita a Basilea si trasferì definitivamente a Gerusalemme, dove iniziò l'insegnamento universitario nel campo della biochimica, della neurofisiologia, eccetera eccetera. Poi tra l'altro i suoi interessi nel corso degli anni si spostarono più, tornarono, fecero un percorso inverso, perché ritornò più verso gli studi di chimica pura, chimica teorica, dopo essere partito da studi a cavallo fra la medicina e la chimica, eccetera. Comunque, accanto alla sua attività appunto scientifica, si dedicò sempre, per la sua formazione personale e per i suoi interessi, a studi ebraici, e non perse mai occasione per scrivere, per insegnare cose, ma senza, in maniera del tutto informale, nel senso che non era un rav, non ha mai avuto un incarico ufficiale nel campo ebraico, diciamo così. Il suo mestiere, diciamo così, era quello di professore di materie scientifiche, insomma. Quello che è interessante dunque a questo punto dico la mia esperienza al riguardo comincia, diciamo, per l'esattezza nel 1972, quando Leibowitz era già ai limiti della pensione dell'insegnamento universitario, quindi dedicava anche più tempo alle attività extra, quindi ho avuto la possibilità di seguire per la bellezza di 6 anni, se non sbaglio, le lezioni settimanali che lui teneva a Beit Knesset Yeshurun a Gerusalemme, dove si è letto parola per parola, commentato per parola, tutto il Morè Nebuchim, cioè la guida degli smarriti del Maimonide, una esperienza straordinaria, sia per la lettura che ne dava lo stesso Leibowitz, sia perché era anche i partecipanti a questa lezione erano personaggi piuttosto scelti, cioè una elite, diciamo pure, di personaggi di Gerusalemme, di professioni del Sarcito, eccetera, quindi era veramente, c'erano anche, venivano fuori delle discussioni molto interessanti. Prima e dopo avevano studiato altri libri, ho anche avuto l'occasione di sentire l'inizio di un altro ciclo di lezioni molto interessanti, che è stato poi raccolto tra l'altro in un libro, anche quello dei suoi allievi, sul Mesilat Yesharim, sul libro famoso del Ramchal Moshe Chaim Tuzzato, che è un altro libro che gli era molto caro ed è molto interessante come il personaggio come Shaya Labovic, che era fondamentalmente un grande, diciamo, seguace, uno che andava molto un grande anche divulgatore del pensiero del Maimonide, che viene classificato tradizionalmente come un filosofo, come un razionalista, era non meno appassionato, non studiava con meno interesse l'opera del Luzzatto, che viene definito un cabalista, cioè tutto un altro personaggio, cioè era veramente, i suoi interessi nel campo, diciamo così, dell'ebraismo erano veramente molto vasti, e la visione che lui, diciamo, aveva delle cose è un qualcosa che non si può facilmente etichettare, eccetera. E, tra l'altro, appunto, in questo periodo ho anche avuto l'occasione di seguire delle lezioni di un corso che teneva all'università, che lui chiamava di filosofia della scienza, che naturalmente è un argomento molto interessante visto da un personaggio che era a cavallo fra tanti settori, tanti argomenti. Naturalmente poi, più che la filosofia della scienza, l'argomento di queste lezioni era sempre il Leibowitz pensiero, diciamo così, quindi era sempre un pretesto, gli spunti che lui prendeva da vari autori, eccetera, eccetera, erano poi soprattutto il modo di esporre il proprio pensiero, eccetera. Questo è molto interessante. Io ho anche avuto occasione di partecipare a delle riunioni che teneva in casa sua a Mosè Shabbat, con un gruppo più ristretto di persone, che erano particolarmente interessanti, perché queste riunioni non erano delle cicli di lezioni, erano delle riunioni in modo estemporaneo si decideva volta per volta un tema da trattare, e quindi era anche, tra l'altro, a queste riunioni partecipava attivamente anche la moglie, che era, come dico, un personaggio di un notevole livello intellettuale anche lei. E a livello personale per tutto un discorso riguardo alla biografia del personaggio Leibowitz, e sia della sua infanzia, sia della sua formazione giovanile, sia degli anni eroici del mondo di Eretz Israel, soprattutto prima dello Stato, c'è un fondamentale libro che tra l'altro credo sia stato tradotto anche in inglese, forse anche in altre lingue, che è una sottoforma di che è una intervista in ebraico, si chiama Al Olam Umlo'o, no, su tutto, sul mondo e ciò che lo riempie, che ha il vantaggio di essere stato condotto come intervista da un abile scrittore giornalista, che ha quindi saputo porre le domande giuste ed è veramente interessante per capire sia la biografia sia il mondo spirituale di questo del personaggio, eccetera, eccetera. Tra l'altro, appunto, un contatto, diciamo, più personale che ho avuto con lui è stato quando si cominciava a parlare di una traduzione italiana di qualche sua opera. Il risultato poi finale di questi contatti fu questo libricino che fu pubblicato nell'80 con la traduzione validissima di Aurelio Rataus, che è una raccolta di saggi più importanti, diciamo così, pubblicati con una bella introduzione, ed è veramente un peccato che questo libro non sia più in commercio. Sarebbe veramente il caso che qualcuno pensasse a farne una nuova edizione con un aggiornamento naturalmente della parte biografica, eccetera. È interessante questo, concludo con questo aneddoto, che praticamente, no, concludo questa parte qui con questo aneddoto, è interessante che quando appunto gli prospettai questa possibilità, di questo interesse che c'era di tradurre, di pubblicare in italiano una raccolta dei suoi scritti, mi disse che per quello che gli risultava, fino ad allora, si era verso il 78-79, non in Italia di suo era stato pubblicato solamente un articolo se qualcuno è abbastanza vecchio per ricordarsi, nella prestigiosa rivista Il Ponte, che si pubblicava a Firenze, che nel 58 pubblicò un numero speciale dedicato al decimo anniversario dello Stato di Israele, dove appunto fu pubblicato anche un suo saggio che ovviamente riguardava la sua visione dello Stato di Israele, eccetera, e mi disse appunto che in quell'occasione lui non aveva chiesto un compenso in denaro, ma aveva chiesto come compenso le opere complete di Galileo Galilei, e mi disse che appunto, io non so l'italiano, però una parte sono in latino, e naturalmente il latino lo leggeva benissimo, l'italiano, io so il latino, so il francese, eccetera, eccetera, a leggerlo non ho problemi. Questo per dare un'idea, diciamo così, del personaggio, diciamo così. Per introdurre due, io ho letto questo, dunque, questo libro, che chi lo prenderà in mano lo vedrà, appartiene a una serie di cose che sono state pubblicate in realtà dopo la morte del Leibowitz. Leibowitz di suo ha pubblicato abbastanza poco, nel senso che sono usciti tre o quattro libri che riguardano la sua vita, che raccoglievano in realtà articoli e saggi che erano stati pubblicati precedentemente, che sono stati a un certo punto raccolti sotto la sua supervisione, eccetera. Quindi sempre cose un tantino frammentarie, di cui appunto una piccola parte sono quelli che sono stati tradotti qua. Ma c'era tutto un materiale, diciamo così, orale, nel senso che lui non aveva lasciato scritto i testi di questa lezione, eccetera. Per esempio, appunto, questo libro deriva da delle conversazioni che aveva tenuto alla radio per degli anni, sia una volta alla settimana, aveva una mezz'ora da genere in cui parlava sia della parashat Shavua sia in occasione delle feste, delle varie feste. Sono stati scorporati queste due parti, è stato fatto un volume sulle parashot e un volume sulle feste, praticamente. Tutto questo risulta però è stato fuori da dalle registrazioni che qualcuno si è preso la briga di trascrivere e di stampare addirittura dopo la sua morte. Questo e questo è anche molto interessante, perché lo stesso è accaduto per altri libri, per esempio quelle lezioni su Mesillat Yesharim, che sono uscite sotto forma di della trascrizione, delle registrazioni di queste lezioni che lui teneva. Ed è molto interessante perché lì, in questa trascrizione, addirittura sono riportate sia le cose che diceva lo stesso professor Leibowitz su cosa sia, gli interventi del pubblico, per cui diventa una specie di Gemara, una specie di, o se vogliamo, di dialoghi platonici, diciamo così, questi testi. E quindi è una cosa particolarmente interessante, diciamo così, a parte che i dialoghi di Platone sono delle finzioni, mentre la Gemara effettivamente è una riporta delle opinioni diverse, di personaggi diversi. Quindi dicevo, l'opera, diciamo, che noi abbiamo oggi scritta di Leibowitz, che è una quantità di cose, in realtà in piccola parte costituita da cose che lui ha materialmente scritto, verso pubblicati ovviamente, ma molte altre cose sono state raccolte. C'erano dei personaggi appunto che si occupavano di raccogliere, di andare a registrare le sue lezioni o di raccogliere dalla radio le bobine dove sono state registrate queste cose, eccetera, eccetera. Quindi non stupisce che questo sia un personaggio del quale sono state pubblicate più cose dopo la sua morte che durante la sua vita, diciamo così. Questo è un po' particolare. È stato un personaggio che ha avuto un peso molto rilevante nell'opinione pubblica, nei dibattiti politici, diciamo così, per le sue posizioni, fino, si può dire, all'ultimo giorno, e questo per cui ne parleremo in seguito, se ce ne sarà tempo. Questa traduzione, che è la prima volta che la vedo, io avevo letto questo libro qui nell'originale, mi sembra un lavoro ben fatto, e non è poco, perché si vedono alle volte in giro delle traduzioni fatte piuttosto male, quindi mi sembra invece un bel lavoro. Io vorrei semplicemente, per cercare di toccare un paio di punti del pensiero di Sheladuc, citare un piccolo brano che si trova in questo libro, a pagina 62, che riguarda l'uscita dall'Egitto. Praticamente lo spunto di questo breve brano è il famoso verso, il famoso Al Bale Shonoch El Geulah, cioè il fatto che la Torah, quando il Signore si rivolge a Mosè per la prima volta per annunciare la liberazione del popolo ebraico, usa le famose espressioni, leggo direttamente qui la traduzione. Io sono il Signore, vi sottrarrò dalle tribolazioni dell'Egitto, vi salverò dal duro selvaggio, vi libererò con braccio disteso e con severi castighi sui nemici, vi eleggerò quale popolo a me appartenente, sarò il vostro Dio. Allora, praticamente queste sono le famose Al Bale Shonot Shel Geulah, che in ebraico sono appunto quattro verbi, no? Ozeti, cioè vi farò uscire, veizzalti, cioè vi salverò, vegalti, vi redimerò, però ve la cassi e vi prenderò, no? Però dopo c'è un'aggiunta, allora praticamente qui lui che cosa dice? L'uscita dall'Egitto è allo stesso tempo una redenzione e non una redenzione. Una redenzione in quanto risveglio celeste e non una redenzione in quanto risveglio terrestre. parole povere, Dio ha fatto la sua parte, ma il popolo non l'ha fatta, o comunque non l'ha fatta allora. Questo è uno dei motivi, diciamo, basilari. No? Già nella grande promessa delle quattro espressioni di redenzione è spiegata la profonda differenza tra la redenzione come mezzo e la redenzione come fine. Vi farò uscire, vi libererò, vi riscatterò, vi prenderò. E questi sono i quattro verbi con i quali Dio esprime, preannuncia, diciamo così, la sua azione per liberare il popolo. Ma poi cosa dice? E voi saprete che sono il vostro Dio, cioè le prime quattro sono nelle mani del cielo, ma l'ultima è nelle mani dell'uomo. Questa è la grossa differenza, cioè le prime quattro sono una promessa di quello che Dio farà, ma la quinta è la richiesta all'uomo di fare la sua parte. Il popolo ebraico, chiaramente, ora l'opera di salvezza non si trasforma in redenzione se colui che è salvato non vi partecipa in modo disinteressato. Cioè, adesso voglio dire, per chi ha un po' di dimestichezza col pensiero di Leibniz, qui c'è già tutto, il modo disinteressato è il famoso Leshem Shamayim, cioè l'Ishma, cioè la Torah l'Ishma, no? E se colui che è salvato non vi partecipa in modo disinteressato e non vi è nessuna redenzione nella salvezza, se colui che ne è soggetto vi partecipa per il suo beneficio. Cioè la distinzione fra Torah Lishma e Torah Shelo Lishma, cioè parole povere, uno deve servire Dio in modo disinteressato, fare la volontà divina in modo disinteressato, altrimenti non ha, la cosa è priva di valore, diciamo, religioso, no? Non dall'uscita dall'Egitto fu redento il popolo, questa è la conclusione. Cioè, paradossalmente lui ci dice che noi festeggiamo a Pesach, che in realtà festeggiamo una cosa che non è avvenuta, cioè il popolo non è stato non c'è stata la vera Geulah con Pesach, il quale vide nel vitello d'oro il suo Dio, quello che aveva fatto uscire dall'Egitto. Cioè di lì a poco tempo hanno visto il coso, o se vogliamo solo pochi giorni dopo, di fronte al rosso, sappiamo quali furono le reazioni, eccetera eccetera, malgrado i miracoli, eccetera eccetera, no? Quindi queste sono le cose. Solo molte generazioni dopo, quando il popolo di Israele accolse su di sé il dovere di custodire la Torah, custodire l'Ishmol, diciamo di osservare, la traduzione l'uscita dall'Egitto divenne per esso una redenzione. Ecco, e lui dice appunto, in questo c'è uno dei motivi, secondo lui, per il fatto che di Pesach non si recita, salvo il primo giorno, l'Alel completo. Paradossalmente, proprio in quella che dovrebbe essere la Geulah per eccellenza, proprio in questa occasione, la redenzione per eccellenza, proprio in questa occasione l'Alel è incompleto per la maggior parte dei giorni. Perché in realtà questo a simboleggiare che lì fu una... il popolo non partecipò, non fece la sua parte ancora, e quindi non è la vera redenzione, la vera Geulah, no? Ecco, e l'altro, quindi qui in questo breve brano, diciamo così, si concentra già questa cosa fondamentale, cioè, diciamo così, in estrema sintesi, l'essenza della Torah, l'essenza di una concezione autenticamente religiosa, lui dice in senso lato, è nella accettazione che l'uomo fa della Torah, delle mitzvot, che l'uomo ebreo fa delle mitzvot, e di osservare e di servire Dio senza nessuna altro fine, cioè appunto la Torah l'Ishma. E quindi anche, per esempio, è anche molto interessante, adesso per tornare al discorso del appunto di questo, che da un lato lui si rifà costantemente al pensiero del Maimonide, ma in realtà ci sono determinate cose su cui lui stesso prende le distanze. Chiunque abbia letto il Morene Buchim, appunto, di cui parlavo prima, saprà che una parte molto notevole della terza parte di questo libro è dedicato al Maimonide a ricercare i significati delle mitzvot. Cioè Maimonide ha un approccio razionalistico per cui, diciamo, queste certe cose che a noi oggi fanno un po' sorridere, non so, che il mangiare il maiale fa male alla salute per questo che la Torah lo vieta, Maimonide dice delle cose del genere in realtà, no? A noi oggi fanno sorridere. Maimonide cerca veramente di trovare, di vedere nelle mitzvot anche un aspetto, cioè lui dice che lo scopo delle mitzvot è tikkun haguf e tikkun hanefesh, ma anche tikkun haguf, cioè che anche che siccome l'essere umano è fatto di corpo e di anima, non è trascurabile il fatto che le mitzvot indirizzano l'uomo al corpo. Ecco, questo tipo di cose Leibniz assolutamente non le accetta, lo trova semplicemente ridicole, e dice che la maestà divina non è scesa sul Sinai per insegnarci delle norme igieniche che qualsiasi medico ci potrebbe dire. Quindi è anche molto interessante, voglio dire, che se da un lato il pensiero del Leibniz fa un costante riferimento al Maimonide, in realtà ci sono ha una sua strada ben precisa, che non è assolutamente, che tra l'altro cose nello stile, appunto, ci sono nella tradizione ebraica, sappiamo bene questo discorso dei Tamea Mitzvot, ci sono scuole diverse, cioè di cercare una spiegazione, diciamo, anche della Tamea Mitzvot. C'è chi va in questa direzione, c'è chi dice che è tempo perso, che non ha senso, eccetera. Quindi è un argomento sul quale c'è un dibattito molto, insomma, che va avanti da molto tempo. Ecco un altro punto che diciamo qui potrebbe riscaldare invece molto gli animi, è il discorso del messia, del messianesimo, e questo è fondamentale perché si ricollega con le polemiche politiche della tutto gli ultimi decenni della vita di Leibowitz, fin si può dire all'ultimo giorno. Cioè nella sua visione del sionismo, che è una visione, come dicevo, estremamente minimalista,
politica.
Sì, no, la questione politica, cioè lui, per lui il non c'è nessun valore religioso nello Stato di Israele, nel sionismo, è un fatto puramente politico, e la spiegazione che lui dà era questa: sì, perché gli ebrei si sono stufati di essere sotto il dominio dei goyim, e questo è il motivo per cui vogliono fare un loro Stato. Nulla a che vedere con la Geulà, con cose di questo tipo, no? Tant'è vero, lui dice che chi ha fatto lo Stato di Israele non sono certo gli ebrei religiosi, il sionismo è un movimento assolutamente laico, nella sua legge, al quale si è aggregata successivamente una componente religiosa, ma altre componenti religiose più strane tuttora sono assolutamente contrarie alla stessa esistenza di questo Stato, quindi non è così semplice. Per cui faccio per dire, fin dall'inizio trovò molto discutibile, diciamo così, quella formula che noi diciamo ogni sabato della preghiera per lo Stato di Israele, che Reshit Tzimichat Geulateno, no? Il Medinat Israel, Reshit Tzimichat Geulateno, che è lo Stato di Israele, che è l'inizio della nostra redenzione. Lui trovò assolutamente fin dall'inizio fuori luogo questa definizione, che cercava appunto di attribuire un significato, sia pure in una prospettiva lontana, ma diciamo così, di redenzione messianica, la nascita dello Stato di Israele, che per lui era un fatto puramente laico, diciamo così, un fatto che non aveva di per sé nessun significato religioso. Ma diciamo così, questo suo approccio lo portò a rompere completamente con quel movimento, diciamo così, nazionale religioso, per intenderci, che si esprimeva nel Kibbutz Adati, nel movimento Bnei Akiva che noi conosciamo, eccetera, eccetera, dal quale in realtà in partenza lui non era lontanissimo come approccio generale, eccetera, eccetera. Quando questo, diciamo così, sionismo religioso, è stato l'impronzo del Rav Kook, eccetera, eccetera, del Rav Tzvi, naturalmente del secondo, dopo la guerra del 67, la guerra dei sei giorni, con la conquista di tutto Israele, eccetera, eccetera, assunse un'impronta molto più nazionalista, che si tradusse nella creazione di insediamenti, diciamo così, nei territori occupati, tutti i problemi che ci portiamo avanti fino ad oggi, lo Stato di Israele si porta avanti fino ad oggi, eccetera, eccetera. Lui fu subito molto critico verso tutto questo, cioè assolutamente vide in questo messianesimo dei seguaci del Rav Kook, di queste cose, un falso messianesimo, un qualcosa di molto pericoloso, perché gli ricordava episodi precedenti della storia ebraica, per esempio, l'ultimo era quello ovviamente di Shabbatai Tzvi, eccetera. Cioè i falsi messia, secondo lui, sono sempre stata la maggiore catastrofe della storia ebraica, e non gli si può dar torto, pensando in particolare a quello più importante di tutti, insomma. Questo riguardo, appunto, è anche molto interessante il rapporto, per esempio, con la figura di Rabbi Akiva, che, come sappiamo, Rabbi Akiva è ovviamente il massimo, il più importante dei Tanaim, il più importante dei maestri della Mishnah, diciamo la Torah Shebe'al Peh, che per Shaul Lubavitc è l'essenza stessa dell'ebraismo. In realtà ha in Rabbi Akiva la figura più importante, in un certo senso, che Rabbi Akiva fu anche quello che credete di riconoscere il personaggio soprannominato Bar Kokhba, il Messia, che fu addirittura, lui stesso pagò con la vita, Rabbi Akiva, questo sostegno, eccetera, eccetera, no? D'altra parte, quindi, appunto, lui, questa contraddizione di questo personaggio, che anche i personaggi più grandi possono sbagliare, possono fare un errore così grave, no? Volevo leggere questo brano, Rabbi Akiva sull'esilio di Efraim. Circa 700 anni più tardi Rabbi Akiva disse: le 10 tribù non sono tornate. È molto importante, perché voi sapete cosa sono le 10 tribù, cioè sono le 10 tribù del regno di Israele, che secondo la tradizione ebraica non sono sono state, di cui non si, si sono perse le tracce dopo la conquista assiria, ma secondo la tradizione ebraica sono da qualche parte e ai tempi del Messia risalteranno fuori, sono in qualche posto isolato, ma ai tempi della scoperta dell'America c'era chi era convinto che lì si sarebbero trovate le 10 tribù, per esempio, cose di questo genere. Questo perché la salvezza e la redenzione promesse erano soggette a condizioni, cioè in parole povere, benché i profeti annunciano in qualche modo che anche le 10 tribù si riuniranno al verso del popolo ebraico, la Bibbia diceva che non sono tornate. Questo perché la salvezza e la redenzione promesse erano soggette a condizioni, ed è questa la ragione per cui le riuscite momentanee alla fine si rivelano false e frustranti, ed è presente un forte pericolo nelle attualizzazioni delle grandi profezie di consolazione. Cioè, capisci, adesso questo discorso è rivolto al presente, ovviamente lui scrive riferito a Rabbi Akiva, ma chiaramente si rivolge al presente, a quelli che dagli anni 60 in avanti vedevano la Geulah che stava arrivando, insomma, no? Se queste sono prive delle considerazioni sulle condizioni e sulle richieste in esse incluse, la storia di tutte le generazioni ci insegna che la frenesia messianica attraverso le sue diverse forme ha corroso nell'ebraismo il servizio del Signore. Per tornare all'episodio che abbiamo detto prima, il cristianesimo nasce quando Paolo dice che la legge, come la chiama lui, è abrogata, che non ci sono più né giudei né gentili, e quindi effettivamente il risultato di quel messianesimo è stata la scomparsa dell'essenza stessa dell'ebraismo, secondo loro, no? A coloro che vogliono il servizio del Signore, dal caso del cristianesimo e del sabbatianesimo, anche se guardi i Sabbatai Zvi, come noto, abiurarono l'ebraismo, secondo attirano all'Islam, eccetera. Ed è anche il caso, il nostro giorno, della frenesia dell'inizio della nostra redenzione, citato in corsivo, cioè esattamente la preghiera per lo Stato di Israele, che produce frutti avariati. Dobbiamo ricordare che in questi due casi storici l'entusiasmo messianico portò alla separazione dal giudaismo, e questo pericolo riguarda coloro che ai nostri giorni sono ancora soggetti a un tale fervore. La fede non conosce un pericolo più grande di quello dell'attualizzazione della consolazione e della redenzione, priva del richiamo fatto all'uomo affinché si corregga. Questo si ricollega col discorso di prima, la Geulah dell'Egitto non è una vera Geulah, perché il popolo in quel momento non ha risposto all'appello divino, non ha accettato la Torah veramente, eccetera, eccetera. Ed è la stessa cosa qua. L'idea del Messia come qualcosa che piove dal cielo senza che il popolo effettivamente se lo meriti, se lo sia arrivato a questo livello, non conta nulla, non è possibile, no? La fede non conosce un pericolo più grande di quello dell'attualizzazione, della consolazione e della redenzione, priva del richiamo fatto all'uomo affinché si corregga, pericolo che conduce a un falso messianismo gravido di sventure. Ciò che si deve proclamare pubblicamente del Messia, attenzione, per questo è una frase che ripeteva spesso, e sono poche le persone che hanno il coraggio di dire delle cose del genere, è che va sempre compreso, che il Messia va sempre compreso come colui che verrà, mentre ogni Messia che dovesse giungere realmente sarà sempre un falso Messia. A Mashiach Abba Befoal Utamid Mashiach Sheker Mashiach Haimet Uze She Mechakim Lo Kol Yom. Questa era una frase. Ci vuole un certo coraggio, ma in fin dei conti, se noi prendiamo le halachot del Rambam sul Messia, le leggiamo correttamente, praticamente la conclusione a cui arriviamo è questa, che siamo tenuti, è una mitzvah, a pregare ogni giorno per l'avvenuta del Messia. Le nostre preghiere sono piene di questo, ma dobbiamo anche vivere giorno per giorno come se non dovesse venire mai. Per il momento ho finito.